Buonasera a tutti, prendiamo posto cortesemente, grazie. Eccoci qua. Allora, buonasera a tutti. Apriamo questa seduta consiliare con l'appello. Soini Claudio, presente. Aprone Francesca, presente. Cattoi Vanessa, presente. Cristoforetti Gigliola, presente. De Michei Stefano, presente. De Rossi Gabriele, presente. Gatti Stefano, presente. Giorgi Angelo, presente. Lorenzini Luigino, assente giustificato. Marasca Gianni, presente. Martinelli Mauro, presente. Mattei Giuliano, presente. Mondini Sergio, presente. Saiani Gianni, presente. Sega Daniele, presente. Speziosi Michela, presente. Zendri Gianfranco, presente. Zomer Ilaria, mi dicono che è in arrivo. Quindi, presenti 16, assenti al momento 2. Gli scrutatori sono entrambi presenti, quindi Marasca Gianni, Martinelli Mauro. Benissimo. Iniziamo con... Allora, io non ho comunicazioni per voi da parte mia, quindi passerei alle comunicazioni del sindaco e poi so che ci sono delle comunicazioni da parte dell'assessore Speziosi. Prego, sindaco.
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti, ben arrivati. Ma allora, io ho delle comunicazioni brevi, ma volevo, ci tenevo insomma a relazionare su queste cose importanti. Appalto ex convitto, abbiamo avuto un incontro con l'impresa Manelli SRL, che è l'impresa appaltatrice dell'opera del convitto, è la stessa impresa, vi ricordate, l'avevo già detto, l'impresa che realizzerà anche le opere al nuovo casello dell'A22 di Alavio, l'impresa di Monopoli. E l'incontro è stato un incontro ovviamente informale per presentarsi, perché sapete che noi abbiamo dato l'appalto, il lavoro in delega alla provincia autonoma di Trento, per cui il comune fa solamente da, diciamo, da ufficiale pagatore e intermediario in questo caso. E comunque l'impresa si è presentata e inizieranno a metà giugno, è in corso la predisposizione del contratto, è già stata inviata una bozza. Dal momento della firma del contratto ci sono i 45 giorni di legge per iniziare i lavori, però insomma l'impresa ha detto che già a inizio giugno dovrebbero iniziare a risistemare un po' il cantiere, con la metà giugno iniziare in maniera fattiva le opere. I tempi stabiliti dal contratto sono 2 anni per l'ultimazione delle opere. Speriamo vada tutto bene, incrociamo le dita e questo sicuramente è una comunicazione che ci tenevo a dire, perché sapete che i lavori dell'ex convitto ovviamente condizionano pesantemente anche la realizzazione dell'intero comparto scolastico del nostro centro. Seconda comunicazione, avrete visto anche da notizie apparse sui giornali, la provincia autonoma di Trento, la giunta provinciale ci ha accordato su nostra richiesta un finanziamento sul fondo di sviluppo locale, un finanziamento per l'acquisizione del compendio ex Pasqualini. Il finanziamento è di 2.450.000, praticamente sulla somma richiesta noi avevamo stabilito 2.580.000 alla richiesta, ne sono pervenuti 2.451.000, che è il 95% della spesa appunto ammessa a finanziamento. Con questo finanziamento, che insomma da tempo aspettavamo e ringraziamo ovviamente la giunta provinciale per averlo accordato, riusciremo a completare e formalizzare il rosito notarile per l'acquisizione appunto dell'intero compendio, e questa somma, questo importo sommato ai 3 milioni che abbiamo a bilancio, se vi ricordate, costituiscono veramente una base di partenza importante per riuscire a definire l'intera progettazione e realizzazione dell'opera al compendio ex Pasqualini. Una volta elaborato il rosito notarile, per cui ad acquisizione fatta, la prima azione sarà quella di insediare all'interno della palazzina uffici, l'attuale palazzina Vetri, come vi ho già detto, il corpo forestale e la polizia locale di quell'edificio, la palazzina appunto a vetri. Un piano è stato mantenuto in proprietà da parte della provincia, perché sapete che il corpo forestale nostro, che attualmente ha sede negli uffici nel centro commerciale qui di Ala, è composto sia da dipendenti provinciali che dai tre custodi comunali. Quindi, in virtù di questo, la provincia si è mantenuta un piano di quell'edificio. Quindi prima azione è portare lì la polizia locale e il corpo forestale. Quell'edificio è stato oggetto recentemente di lavori da parte della Patrimonio del Trentino, opere per circa 250.000 euro, una parte sostenuta, un importo sostenuto in parte appunto dal comune di Ala per quanto riguarda l'opera. E nel capannone invece esistente troverà insediamento il nostro cantiere comunale. È già in corso la progettazione da parte dei nostri uffici, un progetto interno per la risistemazione del capannone, soprattutto per la messa a punto dal punto di vista statica. Nel lotto a fianco invece procederemo entro l'anno a formalizzare l'incarico di progettazione perlomeno preliminare per quanto riguarda la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco, Stella d'Oro e Soccorso Alpino, che andranno insediati nello stesso edificio. Quindi insomma una bella notizia, credo, appunto dopo tempo che appunto avevamo richiesto questo finanziamento, finalmente ci è stato accordato. Terza ed ultima comunicazione, anche quello avrete visto, immagino, cartodromo, allora finalmente è stato ceduto alla seconda asta, che era l'importo 975.000 euro, perché eravamo partiti da 1.300.000 e poi la prima gara è andata deserta, abbiamo ribassato del 25% in analogia a quelli che sono i dettami della legge sulle aste pubbliche, quindi il 25% in meno, 9,75. Il cartodromo è stato venduto, cioè l'offerta praticamente è stata l'unica offerta, 981.500, per cui insomma 6.500 euro in più rispetto a quanto, scusate, ma si fa una fatica maledetta a parlare con questa mascherina. È in corso di predisposizione l'atto di vendita ufficiale che sta predisponendo la dottoressa Brunelli insieme ai funzionari del nostro comune, quindi a breve sarà formalizzato anche questo, pertanto anche il cartodromo. Chiaramente vi ricordate il bando prevedeva, la gara prevedeva a carico di chi acquisiva appunto il bene immobiliare la realizzazione anche di opere che andassero a limitare l'impatto acustico lamentato da alcuni residenti, soprattutto in una zona di Marani. L'intervento previsto è stato dettato da una perizia che abbiamo richiesto a un professionista. Si prevede di migliorare e di innalzare l'attuale barriera acustica, quindi una somma rilevante di importo posti a carico ovviamente dell'acquirente, con obbligo di realizzazione entro, non ricordo se sei mesi o entro un anno, pena rescissione del contratto. Quindi insomma questo dovrebbe definire anche questa questione, che ogni tanto nel corso dei 30 anni di vita del cartodromo, ricordo che la convenzione è scaduta appunto in quest'anno nel 2022, dopo i 30 anni di durata della convenzione appunto intercorsa fra la Karting, vi ricordate che allora all'epoca, quindi 2022 meno 30 fa 1992 se non erro, nel 92 il comune mise a disposizione il terreno sul quale realizzare appunto il cartodromo realizzato dall'associazione di amici appunto del cartodromo denominata Ala Karting. Il contratto prevedeva che dopo 30 anni il compendio tornasse in proprietà completa e in completa disposizione all'amministrazione comunale, cosa che è ovviamente succeduta e in virtù di questo è stata ceduta. Quindi il cartodromo è di proprietà adesso non ricordo la denominazione giusta dell'associazione o della società che l'ha acquistato, comunque è l'attuale gestore, Marcus Ebner, l'attuale gestore del cartodromo. Mi sembra di aver detto tutto, se mi sovviene qualcosa più avanti integro casomai. Grazie Presidente.
Grazie Sindaco. Allora passerei la parola all'assessore Speziosi. Prego.
La mia era semplicemente una breve rendicontazione, visto che oggi parliamo di consuntivo, volevo fare una breve rendicontazione di quello che è stato il piano giovani per l'anno 2021, visto che l'abbiamo chiuso da poche settimane e abbiamo fatto fare un lavoro appunto rendicontazione al nostro addetto alla comunicazione, quindi con l'occasione, visto che stiamo tirando un po' le somme di tutto quello che è stato l'anno 2021, mi piaceva condividerlo con voi. E come sapete, appunto, il nostro piano giovani Ambra è uno strumento che è voluto da tutti i 5 comuni, Alamori, Brentonico, Ronzo e Avio, per sostenere e per incentivare le attività che derivano dal mondo giovanile. Sono quindi all'obiettivo primario quello di arricchire il territorio. Il target è compreso tra gli 11 e i 35 anni e i numeri del nostro piano giovani del 2021 sono, appunto, ci siamo noi 5 comuni. Ci sono le politiche giovanili della provincia di Trento che finanziano per una buonissima parte tutto il nostro piano. Le persone che hanno partecipato alle nostre iniziative sono 320 nel corso del 2021 e parliamo di un anno quindi post-Covid. Le attività si sono praticamente concentrate solo nel periodo estivo. Sono stati presentati 14 progetti e tra questi, appunto, Ambra Informazione, Arte in Malga, Cantasentieri del Baldo, Circus Sostenibile, Comunicare il Piano, Dai Voce al Territorio, La Piazzetta Off, Live Green, LOL, Mindsub Level Up, Murales del Centenario, Scattanti, Summer Camp e TIA3 Project, che è appunto l'associazione teatrale lense. Le associazioni che hanno partecipato al nostro bando, che per l'anno 2021 si chiamava The Sbalz, Cogli l'opportunità, e le associazioni sono APPM Onlus, APS Mindsub, il Noi Oratorio di Ala, l'Associazione Ala Cadabra, Associazione Aria Nuova, Associazione Bico, Associazione Infiorescenze, l'Associazione Teatrale Alense, ATAS Onlus, il Circolo Arci Ugo Winkler, il Comitato Mostra Mercato, la Cooperativa Sociale Eris, l'Istituto Comprensivo di Mori, The Hub Roveretto e la Lense. Per riuscire a realizzare tutti questi progetti sono state attivate 86 collaborazioni e abbiamo finanziato i progetti per un totale di quasi 90.000 euro. E per più della metà il finanziamento è provinciale per circa 52.000 euro, e mentre il resto è per 22.900 euro, è finanziato dai 5 comuni. 6.000 euro è un contributo che abbiamo ricevuto dal BIM e la parte restante deriva dall'autofinanziamento delle associazioni che hanno partecipato, perché noi diamo l'80% della spesa. E il tutto viene gestito da uno staff di 4 persone, che è la sottoscritta, che è la referente istituzionale di tutto, il referente amministrativo, il referente tecnico, e abbiamo anche un nuovo ragazzo che si occupa della comunicazione. I componenti del tavolo sono 19, nel corso del 2021 abbiamo fatto 12 riunioni di tavolo solo con i componenti del tavolo e dopo altre 5 riunioni per quanto riguarda solo la parte organizzativa dello staff e più tutti gli incontri extra, diciamo. Quindi, insomma, era solo per farvi una rendicontazione di quanto lavoro c'è dietro alle politiche giovanili e, visto che il nostro comune è capofila, rendervi conto di quanto si metta in campo anche in questo ambito. Grazie.
Grazie mille, assessore. Sì, ridò la parola al sindaco.
Ne approfitto per ringraziare l'assessore Speziosi per il lavoro svolto. Da tanti anni lei sta seguendo le politiche giovanili con fatica, perché mettere assieme le idee, gestire e coordinare le idee di cinque gruppi diversi sicuramente non è facile, e anche perché gli obiettivi non sono simili per tutte le amministrazioni. Quindi un lavoro svolto in maniera egregia, direi, anche con degli ottimi risultati, perché le attività svolte dai nostri ragazzi sono sempre puntuali, interessanti, e per cui continuiamo su questa strada e mi fa un gran piacere che ci sia, appunto, un buon risultato. Grazie.
Grazie, sindaco. Mi accodo ai complimenti per l'assessore Speziosi. E
Quindi partiamo con i punti all'ordine del giorno. Come sapete, questo consiglio non prevede l'ora e mezza di interrogazioni e mozioni, essendoci punti a bilancio. Partiamo col primo punto all'ordine del giorno: approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 10 del decreto legislativo numero 118/2011 e successivi. Relaziona per noi l'assessore Speziosi. Prego.
Allora, in questa sede siamo chiamati ad approvare il bilancio consuntivo per l'anno 2021 del nostro comune. Il bilancio consuntivo, detto appunto anche rendiconto di gestione, rappresenta quindi il momento conclusivo del processo di programmazione e di controllo previsto dal legislatore nell'ordinamento contabile e l'atto in cui la giunta comunale rendiconta e certifica tutte le spese e le entrate effettivamente sostenute per la gestione dell'ente di fronte al Consiglio comunale. Si tratta quindi di una sintesi di fine periodo che serve a rendere conto alla comunità del corretto utilizzo delle risorse a disposizione del Comune. Il rendiconto si compone dei seguenti documenti: il conto del bilancio, lo stato patrimoniale, il conto economico, la relazione sulla gestione, che espone i dati più significativi dell'ente, riportando le risultanze dell'esercizio, tutti i punti documenti che sono stati forniti nell'area delicata. Il bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Ala, unitamente al documento unico di programmazione, è stato approvato con deliberazione consigliare numero 5 del 24 febbraio 2021. Nel corso dell'anno ha subito delle variazioni sia di competenza che di cassa. Le variazioni che si sono verificate sono 7 di competenza del Consiglio e nessuna deliberazione per riconoscimento in legittimità debito fuori di bilancio, 17 di competenza della Giunta, come previsto dai commi 5 dell'articolo 175 del decreto legislativo 267, e numero 45 variazioni della responsabile del servizio finanziario, come previsto dall'articolo 175,5 del decreto legislativo 267/2000. Il risultato di amministrazione per l'anno 2021 conclude in 8.471.816,04. L'avanzo di amministrazione costituisce un indice positivo, evidenzia la capacità dell'ente di coprire le spese correnti e di investimento. Al contrario, un disavanzo dimostrerebbe una scarsa capacità di previsione. Una parte dell'avanzo di amministrazione deve essere destinata a fondi crediti di dubbia esigibilità, un fondo necessario per far fronte ad eventuali crediti di dubbia e difficile esazione, il cui ammontare è determinato in relazione alle dimensioni degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno degli anni precedenti. Poi abbiamo l'accantonamento al fondo TFR, una parte vincolata destinata ad una specifica destinazione dell'entrata. E riassumendo, il risultato di amministrazione per l'anno 2021 conclude in 4.930.000, che è dato da un fondo finale di cassa di 4.511.848,47, residui attivi di 10.746.349, residui passivi per 5.867.761, fondo pluriennale di parte corrente per 257.267,50 e fondo pluriennale parte straordinaria per 661.353,24. per un avanzo di amministrazione di 8.471.816. E quindi, come ho appena detto, di questo avanzo di amministrazione una parte è vincolata. Di questi, 832.320,86 viene accantonata al fondo TFR, 1.529.944,06 in fondi crediti dubbia esigibilità e per una totale di parte accantonata di 2.377.764,92, che è dettagliata nell'allegato A1 del rendiconto. La parte vincolata ammonta a 599.533,68, dettagliata nell'allegato 2 A2 del rendiconto, che comprende i vincoli derivati dalla legge e i vincoli derivati da trasferimenti, tra cui i fondi Covid assegnati nel 2020 e nel 2021 non completamente utilizzati. Poi parte destinata agli investimenti per 564.533 e la totale parte disponibile libera, quindi in definitivo ammonta a 4.930.512,77. Una volta appunto approvato il rendiconto, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato per copertura eventuali debiti fuori bilancio, non è il nostro caso, per provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il finanziamento di spese di investimento, per finanziamento della spesa corrente a carattere non permanente e per l'estinzione anticipata dei prestiti. Anche qui non abbiamo debiti. È stata mantenuta la salvaguardia degli equilibri, entro il mese di luglio dovremo fare poi una delibera consigliare dove si darà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, e altro parametro previsto all'interno del consuntivo è quello di indicare il tempo medio dei pagamenti effettuati. L'indicatore per l'anno 2021 è quello di meno 6,90. Cioè, rispetto alla scadenza dei 30 giorni della data di protocollo della fattura, i pagamenti vengono effettuati in media 6 giorni prima della scadenza. E questo è un dato, insomma, così per aggiornarvi, insomma, dell'efficienza. Per quanto riguarda la parte del corrente del bilancio, è composta da 4.232.245 per le entrate tributarie del titolo primo. E le entrate tributarie sono costituite principalmente dall'IMIS ordinaria per 3.155.000, entrate da trasferimenti del titolo secondo per 3 milioni, comprendono le assegnazioni provinciali di finanza locale destinate genericamente senza vincolo destinazione al finanziamento delle spese di funzionamento e gestione degli ordinari servizi comunali, in particolare sono composte dal fondo perequativo, al netto delle cotizzazioni relative al gettito IMUP, al gettito degli immobili categoria D, comprendente il contributo sui servizi bibliotecari e la compensazione per l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica. Comprende anche il fondo per specifici servizi comunali, per la gestione del servizio di custodia forestale, per i servizi socio-educativi della prima infanzia, asilo nido, tag e smutter, i contributi in conto annualità per le opere pubbliche finanziate dalle leggi di settore, progetti di collaborazione con la PAT nel mondo delle categorie sociali più debole e disagiate, ad esempio azione 19, e le spese per il funzionamento del corpo di polizia municipale con ALA e AVIO, e infine comprende il finanziamento assegnato dalla provincia per il piano giovani di zona. Al titolo terzo abbiamo le entrate extra tributarie per 3.352.000. In questa categoria rientrano i proventi relativi ai servizi comunali a pagamento che complessivamente confermano il gettito dell'anno precedente. Comprendono i servizi di acquedotto, fognatura, gestione degli impianti sportivi, servizi di asilo nido, il corrispettivo del servizio elettrico e le sanzioni della violazione della strada. Comprendono i componenti derivanti dalla gestione dei beni comunali, gli interessi attivi calcolati nella gestione di cassa, gli utili derivanti dalle partecipazioni azionarie che sono distribuiti nel seguente modo: 385.000 euro da Dolomiti Energia Holding, 14.500 da Primiero Energia, 376 da Trentino Digitale e 319 euro da Trentino Riscossioni. Le entrate straordinarie ammontano a 7.148.934, sono destinate alle spese di investimento e comprendono principalmente i contributi e trasferimenti provinciali, i contributi di concessione, alienazione, contributi da altri enti e l'avanzo di amministrazione applicato. E in applicazione dei principi contabili, l'importo impegnato corrisponde alla quota della spesa esigibile, mentre la spesa che viene in scadenza in esercizi futuri viene rimputata agli esercizi successivi. Le spese correnti ammontano ad 8.982.829, mentre le spese di investimento in conto capitale sono riportate suddivise in programmi e missioni, sono dettagliate nella relazione, per un totale impegnato di 3.402.000. Gli organismi partecipati li ho citati prima, comunque il Consorzio dei Comuni Trentini, Trentino Digitali, Dolomiti Energia Holding, Primiero Energia, Trentino Riscossioni, APT. Nel corso del 2021 non sono stati attivati mutui e pertanto non sono stati sostenuti oneri per interessi passivi. Il Comune non ha in essere alcuna forma di indebitamento e non ha sostenuto nessun onere per l'anticipazione di tesoreria, nonostante il periodo di Covid abbia messo a dura prova la liquidità, in quanto sono state slittate le scadenze per le entrate dei nostri tributi. E depositata sempre la relazione del nostro revisore che attesta che la relazione presentata è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. In base a tutti i documenti consultati, e attesta che non sono state rilevate irregolarità o inadempienze, che la gestione finanziaria tiene conto dei principi della nuova competenza finanziaria potenziata per l'accertamento e l'impegno sulla base del decreto legislativo 118, nonché del principio contabile applicato dalla competenza finanziaria. E pertanto il nostro revisore ha dato parere positivo al nostro bilancio consuntivo. Non so se avete delle domande.
Grazie Assessor Speziosi. Apriamo la discussione su questo punto. Ci sono interventi? Ah, sì, Sindaco, un attimo.
No, prima degli interventi, vabbè, il lavoro svolto dall'ufficio finanziario, come sempre il lavoro egregio, se non ricordo male siamo arrivati in anticipo quest'anno rispetto all'anno scorso per quanto riguarda, ecco, la dottoressa Valdessari, stavo ringraziando l'ufficio, siamo arrivati mi sembra un po' in anticipo rispetto all'anno scorso, no? Per quanto riguarda, ecco, l'approvazione del consuntivo, lo dico sempre ogni volta. Mi ripeto ben volentieri, il lavoro cresce sempre comunque perché le normative sono in continua evoluzione e modifica, quindi la dottoressa Valdessari e il suo staff sono sempre sotto pressione per cercare di portare nei tempi quanto necessario. Sul consuntivo appunto è stato importante procedere speditamente, anche perché come vedrete poi nelle variazioni di bilancio chiaramente parte di questo avanzo sarà utilizzato, e sto parlando del punto 3 di questo ordine del giorno, dove insomma c'era necessità di proseguire velocemente. La gran parte dell'avanzo dell'amministrazione sarà ovviamente, e questo è un impegno che abbiamo da tempo, messo da parte anche per la scuola media. Sapete che noi per la scuola media abbiamo un finanziamento di 9 milioni e mezzo accordato dalla provincia, però su un importo molto molto rilevante, che era 16 milioni il progetto di qualche mese fa, aggiornato e riaggiornato siamo arrivati quasi a 18, per cui sta lievitando sempre comunque questa spesa che ci spaventa un pochino, ma che ripeto si dovrà fare una volta realizzato il convito, quindi bisogna fare anche la famosa musina per pagare la scuola, e l'avanzo dell'amministrazione in gran parte andrà appunto in quella direzione. Una parte invece dell'avanzo vincolato, allora parte dell'avanzo libero, ripeto in gran parte è destinato alla futura scuola media, invece dell'avanzo vincolato per urbanizzazioni, un'altra parte viene utilizzata, poi entreremo nel merito magari nelle variazioni di quel punto delle variazioni di bilancio. Quindi grazie dottoressa Valdessari, a lei appunto e al suo staff per la celerità, grazie davvero.
Grazie Sindaco. Bene, apriamo la discussione sul punto. Consigliere Cattoi, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ringrazio anch'io la responsabile del nostro ufficio amministrativo comunale che è qua presente, la dottoressa Maria Grazia. Innanzitutto magari volevo chiedere un paio di informazioni che adesso non ricordo dal dettaglio, riguardo soprattutto la parte che va a comporre l'avanzo, no, di amministrazione, e mi riferisco in particolar modo
alla parte del non tanto quella legata al fondo per il TFR, ovviamente del personale dipendente, ma quella più che altro dei crediti di dubbia esigibilità. Ecco, volevo capire un attimino se rispetto a quella che si era riscontrato nel rendiconto dell'anno scorso c'era stata una flessione, perché adesso non ricordo esattamente il dato di questo importo, oppure se rimaniamo comunque all'interno dei soliti regimi annui che vengono solitamente accantonati. E la seconda domanda, che era invece un po' più legata all'aspetto politico delle scelte che verranno messe in atto da parte dell'amministrazione, è capire se sulla quota dell'avanzo disponibile per quanto riguarda la parte corrente, se c'era la volontà di inserirsi cercando di andare ad attuare delle politiche a sostegno magari per le famiglie in maggior difficoltà, soprattutto anche visti anche gli aiuti che vengono predisposti anche a livello nazionale. Parlo da ultimo settimana scorsa il DL aiuti che arriverà anche all'interno della mia commissione bilancio, presumo nei prossimi giorni verrà assegnato teoricamente in sede referente a questa commissione bilancio della Camera, però visti tutti gli aiuti che comunque si cerca di mettere a terra sia dall'amministrazione centrale dello Stato sia da parte della provincia, che abbiamo visto che anche è notizia di oggi che hanno aperto anche le richieste per le famiglie in maggiori difficoltà appunto per far fronte a questi rincari legati al caro bollette e al caro energia, visto che sulla partita nazionale ad oggi abbiamo inserito un ammontare complessivo pari a circa 35 miliardi, ma ovviamente magari appaiono anche insufficienti e forse anche lo sono, però se tutte le amministrazioni a tutti i livelli cercano di mettere in campo queste forme di sostegno, riusciamo a tutelare soprattutto le famiglie più deboli e quelle che hanno maggior difficoltà soprattutto ad arrivare a fine mese. Quindi cercavo di capire sulla parte, la partita dell'avanzo libero, se c'era la volontà politica da parte dell'attuale amministrazione eventualmente di predisporre qualche strumento ad hoc, visto e considerato le disponibilità anche di bilancio. Questo magari sono le prime domande, poi lascio spazio ai colleghi e poi magari faccio delle altre integrazioni con una dichiarazione di voto. Grazie.
Grazie consigliere Cattoi. Chiedo anche all'assessore Speziosi se preferisce facciamo un primo giro, siete più comode, facciamo un primo giro di domande e poi diamo le risposte. Allora, prego, ci sono altri interventi in merito? Consigliere Mondini, prego.
Grazie, buonasera a tutti. E, allora sì, complimentandovi per la mole di lavoro che risulta, non voglio dire impossibile da studiare o da passare, ma di sicuro immagino metta continuamente a dura prova i servizi. Ma la mia domanda è sempre questa, cioè semplicemente questa. Va bene l'accantonamento in prospettiva dell'enorme investimento che riguarderà il comparto scolastico. Ho capito adesso che magari mi viene da dire da qui a qualche anno, quando si affronterà l'opera, i prezzi rimanessero questi, ma probabilmente ci dovremmo trovare a far fronte ad un altro aumento, quindi adesso la spesa è fissata in 18 milioni e la metà, o meno 9 comunque in termini assoluti, sono finanziamento provinciale, quindi gli altrettanti dovremmo trovarli noi. E questi accantonamenti che con l'avanzo dell'amministrazione vengono annualmente realizzati e si accumulano, chiedo, e quindi oggi con l'accantonamento del 2021 a quale quota di copertura siamo? Cioè, se dobbiamo comunque coprire questo investimento per altri 9 milioni, ho capito che li accantoniamo periodicamente, annualmente, e volevo capire oggi con l'accantonamento del 21 a che punto si è. Grazie.
Grazie consigliere Mondini. Procedo con un altro eventuale intervento. Ci sono altre domande, altri interventi? No, benissimo. Passo la parola a dottoressa Baldessari. Prego.
Sì, buonasera. Allora, e per quanto riguarda allora le varie tipologie, diciamo, di accantonamento, insomma, al fondo di amministrazione, ecco, queste sono state inserite con l'armonizzazione contabile, anche se in realtà, insomma, i fondi vincolati sono sempre esistiti, la natura, molto brevemente, insomma, sono vincolate tutte quelle entrate che hanno una destinazione specifica e non possono essere spese diversamente, compresi i fondi Covid che vanno naturalmente dimostrati e poi vincolati alla fine dell'anno. Sono destinate quegli importi che sono riferiti a fonti liberi di finanziamento, intese come budget, come fondo per gli investimenti, quindi che non hanno una destinazione per legge specifica e che sostanzialmente sono, rappresentano delle economie alla fine dell'anno, quindi questi possono essere impiegati solo e unicamente per fonti di finanziamento. Sono accantonate, che era la domanda di Cattoi, sono accantonate per legge delle somme che costituiscono una forma di tutela sostanzialmente, quindi al di là del fondo TFR, che sono le quote maturate per naturalmente rinnovare il personale, c'è il fondo crediti dubbia esigibilità. Fondo crediti dubbia esigibilità deriva da un conto matematico sostanzialmente, per cui in sede di previsione tiene conto delle previsioni dei 5 anni precedenti e della media delle riscossioni, perché il cuore del fondo crediti è naturalmente la capacità di riscossione dell'ente. Quando si parla invece, si va a approvare il rendiconto della gestione, come in questo caso, si prendono in considerazione i dati riferiti ai residui, quindi la capacità sostanzialmente dell'ente di riuscire a incassare, ad esclusione di quelli che sono i crediti da amministrazioni pubbliche, perché naturalmente questi sono lo stesso comparto e comunque sono soggetti a dei criteri, a delle regole che esulano un po' da quella che è una gestione normale, insomma, ecco, diciamo, soggetti a scadenze diverse. Perciò il fondo crediti dubbia esigibilità, sempre corposo sostanzialmente, accantona sostanzialmente il 98% complessivo dei crediti scritti a bilancio. E per il 2021 contiene una novità, se avete visto in fondo è 1.529 più oltre 34.000 euro, una novità contenuta dalla legge. E dalla legge di bilancio di quest'anno, che prevede che in caso di concessione di rateizzazioni su quelli che sono i tributi, in particolare per cui sull'INIS eccetera, degli avvisi di accertamento, l'ente li concede ma accantona in contabilità economico-patrimoniale una quota aggiuntiva, quindi una sorta di maggior tutela. Nella contabilità finanziaria è 1.529, nella contabilità economico-patrimoniale, che è sempre un allegato del rendiconto, abbiamo i 34.000 euro in più. Perciò sostanzialmente è accantonato quasi il 100% del totale dei residui. Ecco, questi cosa sono sostanzialmente? Sono per la maggior parte riferiti ad avvisi di accertamento dell'INPS, riferiti soprattutto ad aziende che sono in fallimento, che hanno delle procedure concorsuali in corso. Perciò la legge prevede che, considerata l'incertezza nei tempi e nell'importo, si accantoni prudenzialmente, laddove, nel caso in cui ci sarà appunto la procedura e si potrebbe anche non incassare nulla, insomma, a seconda del patrimonio che ne deriverà, di poter effettuare appunto a tutela degli equilibri di bilancio correnti, perché questo ricordiamoci che va coperto dalle entrate correnti, effettuare con una variazione di bilancio un rimpinguamento di quello che è il fondo crediti, insomma, o l'entrata corrispondente. Non so se era questa la domanda.
Sì, era proprio riferito a questo, infatti era per capire lo stato di salute che abbiamo rispetto all'anno precedente, perché non mi ricordavo il dato, e allora, siccome è un indicatore che comunque serve sostanzialmente per capire anche qual è stata la variazione, per capire ovviamente se verrà ad aumentato, perché per legge si prevede così, però se l'aumento è di un certo tipo vuol dire che è una fase di preallerta e quindi di uno stato di non buona salute da parte anche del tessuto economico locale. Era per capire un attimino il dato, non mi ricordavo il raffronto rispetto a quello consuntivo dell'anno precedente, visto che siamo, purtroppo usciamo da 2 anni, speriamo di uscirne, di pandemia, era per capire se questo dato è importante, per cercare di capire anche lo stato di salute anche del tessuto economico che abbiamo sul territorio, no? Era anche per quello che era la mia domanda, più che altro, che mi interessava cogliere. Grazie.
Ok. Per la seconda domanda invece, per quanto riguarda, se ho capito bene, il sostegno alle famiglie, lì abbiamo per la verità ancora in utilizzo e da utilizzare parte di quel famoso fondone derivante da quell'articolo 106 del decreto rilancio, non ricordo quale dei decreti nati appunto dall'emanazione del governo. Lì noi avevamo utilizzato parte di quei fondi l'anno scorso, vi ricordate, per l'acquisto di tablet, computer per i nostri ragazzi, utilizzati per circa 80-90 mila euro, vado un po' a memoria. Adesso stiamo cercando di capire come si può utilizzare la parte rimanente. Non è facile, anche perché in questi mesi e nell'ultimo anno sono fiorite mille iniziative da parte di altri comuni, alcune ritenute un po' azzardate per la verità, sia dal nostro ufficio finanziario che con i quali ci stiamo confrontando su questo tipo di utilizzo, ma soprattutto anche da direttive che abbiamo da parte dei consorzi comuni. Alcuni hanno dato sostegno alle imprese, altri hanno fatto buoni spesa, allora lì c'è un po' dubbioso, no? L'utilizzo di questi fondi. Ho visto addirittura un comune recentemente ha utilizzato parte di questo fondo per dare un contributo alla casa di riposo di quei luoghi. Allora, noi stiamo cercando di trovare dei canali adeguati affinché questo non ci venga contestato l'utilizzo, per cui stiamo un attimino cercando di capire ben bene entro l'anno come utilizzare questi fondi, qualche idea da parte della Giunta SE, adesso la formalizzeremo, anche perché effettivamente vorremmo utilizzare in pieno questo fondo, sicuramente sì, non lo lasceremo perdere, questo è ovvio.
Prego, consigliere Cattani.
Sì, grazie Presidente. Sì, era proprio questo, la mia domanda nasceva proprio da questo, visto che comunque era stato grazie a un emendamento che avevamo presentato proprio in legge di bilancio che permetteva ai comuni di liberare questa parte di avanzo e metterla a disposizione, perché altrimenti ovviamente sarebbe andata, tra virgolette, contabilmente persa, chiamiamo così, anche se non è proprio il termine esatto, però per capirci. E quindi di fatto era cercare di trovare la modalità per fare in modo che quest'anno però venisse utilizzata tutta la disponibilità, proprio per evitare, perché poi un altro anno ci auguriamo di non dover proporre un emendamento simile, anche perché si spera veramente che quest'anno ci lasciamo alle spalle questa terribile pandemia, però l'importante è cercare di capire e dare un indirizzo anche ovviamente compatibilmente con quelle che sono poi le possibilità di ricorso che si possono avere dall'utilizzo anche di questi avanzi, cercare di capire qual era la volontà, ma l'importante è che ci sia l'impegno insomma ad utilizzare fino all'ultimo centesimo, perché insomma è vero, non sono grandi cifre, però sono piccole cifre che messe assieme ad altre possono comunque avere un impatto importante sui bilanci delle famiglie del nostro comune. Era tutto qua, insomma, la domanda. Grazie per la risposta.
Grazie consigliera. Passiamo alla seconda risposta. Prego, essere speziosi.
Sì, in merito a questo argomento la nostra volontà è assolutamente quella di impiegare tutte le risorse che abbiamo a disposizione, però sono molto i canali su cui si possono indirizzare queste risorse sono abbastanza ristretti, sono molto restrittivi, e quindi dobbiamo cercare appunto di individuare il giusto canale. Lo abbiamo fatto in passato, cercheremo qualcos'altro, perché sono molto ristrettive insomma, e quindi vanno individuate con una certa attenzione e nel modo più corretto possibile, ovviamente, per evitare poi di incorrere in errori e quindi in controlli da parte della Corte dei Conti. E per quanto riguarda invece l'avanzo di amministrazione, per quello che ci veniva detto che quota siamo arrivati di accantonamento, per il bilancio comunale non è che viene appositamente iscritto a bilancio un fondo di destinazione delle risorse alle scuole, per esempio, ma semplicemente l'avanzo che abbiamo portato qui in approvazione diciamo è a disposizione, non viene etichettato, non è possibile farlo per una determinata determinata opera, però abbiamo questo tesoretto, diciamo, che viene impiegato al bisogno, quando se ne crea necessità, per alcuni investimenti, ma comunque è, diciamo che noi abbiamo questi 4,9 milioni che sicuramente, non dico il 100%, ma una buona quota sono proprio lì, è un tesoretto destinato a questi investimenti importanti che stiamo portando avanti per la nostra comunità.
Prego, Sindaco. Grazie, Assessore.
Sì, tenendo conto anche che ovviamente l'avanzo è modulabile, no? In base al tipo di investimenti e come procede appunto il piano di investimenti. Vi faccio un esempio: il cartodromo ha fruttato appunto 981.000 euro. Con quella somma lì si va a liberare un'altra somma, faccio un esempio, quello del marciapiede dell'SS12, il completamento secondo lotto per il quale abbiamo il progetto esecutivo, quello era finanziato con fonti proprie, no? Per alienazioni, fintanto che quindi non si riusciva a liberare la somma di alienazioni non si poteva neanche realizzare il marciapiede, che ha una somma di 750.000 euro. Per cui dai 981 ai 750 abbiamo un bonus, diciamo, di 230.000 euro, che quello sarà utilizzato chiaramente come meglio riterremo e come proporremo. Questo per dire appunto che effettivamente in base alla prosecuzione degli investimenti si vedono quali siano le economie, quali siano le entrate. Sul convitto, per esempio, abbiamo qualche speranza di ricevere qualche forma di finanziamento, ma non vado al di là di una flebile speranza, quindi se riuscissimo ad ottenere quanto appunto abbiamo richiesto, abbiamo partecipato a un bando per la verità, vediamo se andrà a buon fine, con quelle somme appunto di risparmio si potrà togliere somme dal convitto, perché anche il convitto, ricordo che siamo sugli 8 milioni di euro, indicativamente finanziati ne abbiamo 5, una roba del genere. Gli altri sono coperti con somme nostre, ovviamente, no? Perché è a bilancio, per cui sono con somme nostre. Quindi diciamo che il bilancio è abbastanza modulabile in base anche alle entrate, in base anche al tipo di opere, che noi abbiamo un bilancio triennale, ovviamente possono essere anche modificati nel corso del tempo.
Grazie, Sindaco. Ci sono altri interventi in merito? Dichiarazioni di voto? Consigliere Tappei, prego.
Grazie. Sì, per quanto riguarda il rendiconto che ci apprestiamo a votare, come gruppo Lega dichiariamo il nostro voto di astensione. Innanzitutto perché capiamo benissimo le difficoltà che qualsiasi tipo di amministratore può aver avuto nel corso del 2021, ma anche nel corso del 2020, a dover gestire ovviamente una fase pandemica, quindi a tutti i livelli e a tutti gli amministratori massima solidarietà e soprattutto massima disponibilità per cercare di collaborare al meglio, come mi pare che insomma stiamo cercando di portare avanti questo modus operandi come gruppo Lega, e quindi coerentemente con quanto ci eravamo già espressi in fase di approvazione del bilancio l'anno scorso, dichiariamo il nostro voto di astensione, perché comunque vuole essere un segno di riconoscimento del fatto che è difficile amministrare e ovviamente fare un tipo di programmazione non solo a medio e lungo termine, ma direi anche a breve termine, soprattutto in un contesto socio-economico così particolare come quello di oggi, se pensiamo poi che ad oggi è ulteriormente aggravato dal conflitto internazionale che purtroppo siamo direttamente coinvolti anche noi, perché vediamo i cari bollette piuttosto che tutti i capitoli di tutti i progetti preliminari che anche adesso, e vorrei magari qua colgo l'occasione per dire che anche a livello nazionale noi avevamo già, e io personalmente avevo già chiesto in audizione anche al Ministro Franco di intervenire soprattutto per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sulla parte dei comuni, perché la nostra preoccupazione è quella che l'avvento ad oggi di questo rincaro soprattutto di tutte le materie prime porta di fatto ad avere un'azione esattamente opposta rispetto a quello che ci sostiene dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è quella di allontanare le amministrazioni comunali dal partecipare a questi bandi, perché ovviamente non sono soldi regalati, non sono soldi che comunque vengono dati senza alcun vincolo, ma ovviamente le amministrazioni, qualora non rispettassero i vincoli soprattutto temporali dei vari bandi, dovrebbero comunque sostenere le spese sul carico del loro bilancio anziché andare a ricevere il corrispondente, la corrispondente somma del bando inserito nel PNRR. Quindi su questo punto qua noi abbiamo chiesto, proprio per evitare che ci sia una fase di allontanamento da parte delle amministrazioni comunali di partecipare ai bandi di Piano Nazionale di Sicurezza e Resilienza, di prevedere dei fondi ad hoc per cercare di sostenere questo gap che va a crearsi tra ovviamente i progetti preliminari che verranno presentati per la partecipazione ai bandi e quelli che saranno poi i progetti esecutivi e dei singoli bandi, perché ovviamente ci sarà una differenza legata anche dai prezzi del capitolato, che purtroppo subiscono delle variazioni ormai pressoché o quotidiane o / settimanali, e quindi di fatto anche su questo tema capiamo benissimo che è veramente molto molto difficile da parte di qualsiasi amministrazione pubblica avere quantomeno anche idea di quali possono essere le future spese, visto anche questo tipo di contesto. Quindi da parte nostra c'è massima disponibilità a cercare di collaborare. Ripeto, anche a Roma stiamo cercando di interloquire col governo per cercare di sostenere soprattutto le amministrazioni comunali, perché siamo noi che siamo in prima linea, e quindi è chi soprattutto amministra l'ente territoriale più vicino al cittadino che ha le maggiori difficoltà e deve essere secondo noi maggiormente sostenuto. Auspichiamo che adesso, insomma, che con questa prima fase data anche da questa nuova fase di aiuti, col DL aiuti, ci sia l'inizio di un percorso che aiuti anche gli enti comunali nel sostegno dell'aumento del caro energia, che ovviamente va a incidere direttamente, visto che parliamo di rendiconto, sulla partita delle spese correnti di un ente comunale, e quindi la gestione delle spese energetiche ovviamente va a incidere sui bilanci anche del nostro comune, e su questo insomma stiamo cercando di lavorare. Il nostro voto di astensione è proprio legato al fatto di capire comunque che il contesto attuale, purché ci potrebbe essere magari qualche divergenza su magari qualche finalità politica, però insomma vogliamo dare la nostra massima disponibilità, e quindi dichiariamo il nostro voto di astensione sul rendiconto oggetto di questa prima votazione di questa sera. Grazie.
Grazie consigliere Cattoi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Favorevoli? 11. Contrari? Nessuno. Astenuti? 6. Zomer, Mondini, Giorgi, Cattoi, Martinelli e Zembri. Vi ringrazio, votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Grazie. Passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione prima variazione di bilancio di previsione 2022-2024, articolo 175, decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Relazione per noi l'assessore Speziosi. Prego, assessore.
Allora, approvazione prima variazione di bilancio. E con delibera del Consiglio Comunale numero 8 del 3 marzo 2022 sono stati approvati il bilancio di previsione 2022-2024 e il documento unico di programmazione. Con delibera del Giunta Comunale numero 21 del 3 marzo 2022 è stato approvato il piano esecutivo di gestione PEG, e oggi con delibera del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 e risulta pertanto possibile applicare al bilancio di previsione 2022-2024 l'avanzo di amministrazione derivante dallo stesso rendiconto, e quindi possiamo procedere alla prima variazione di bilancio. Con questo provvedimento quindi si intendono apportare delle variazioni che sono state richieste dai responsabili dell'area di servizio e dovute appunto a delle dotazioni di spesa e in entrata della parte corrente e della parte straordinaria al fine di portare avanti la gestione del nostro ente e anche delle variazioni volute da noi amministratori. La presente variazione prevede quindi l'applicazione di una parte vincolata dell'avanzo di amministrazione vincolato e di una parte destinata invece agli investimenti per complessivi 739.000 euro per il finanziamento di spese di investimento. E la variazione comprende complessivamente una variazione nelle spese correnti per 142.000 euro e, come è stato proprio detto poco fa, una delle maggiori voci di variazione riguarda appunto l'aumento delle utenze e ha un aumento di 95.000 euro nella variazione. E per quanto riguarda le spese poi principali riguarda l'incremento per interventi di occupazione di persone con disabilità e persone con necessità di integrazione sociale per 16.000 euro, un incremento del fondo strategico territoriale Le Vie della Seta per 25.000 euro che portano appunto a un totale della variazione della spesa corrente. Ovviamente poi ci sono degli aggiustamenti vari su determinati capitoli richiesti dai vari uffici, quindi una variazione della spesa corrente per 142.528,85 euro. Mentre per quanto riguarda la spesa in conto capitale, la variazione più importante è di 3.660.000 euro, di cui la fetta più grossa riguarda l'acquisizione dell'area per la nuova sede del centro polifunzionale per 2.451.897,91, come è stato citato nel testo della delibera, appunto deriva appunto da parte dell'approvazione della nostra provincia, quindi del finanziamento, e quindi ci troviamo sia in entrata il contributo e sia appunto in uscita l'acquisto. E questa è la voce più grossa, mentre poi come poi ne parleremo anche successivamente, abbiamo previsto a bilancio l'acquisizione della PED 249 e che sarebbe il Palazzo Malfatti con una variazione di 748.000 Palazzo Share e per Malfatti Share, insomma, e per 748.000 euro. Abbiamo altre voci più rilevanti, rifacimento della pavimentazione della piazza di Pilfante per 200.000 euro circa, e l'impianto di illuminazione del parco fluviale della Passerella per 30.000 euro, e l'illuminazione della biblioteca per 100.000 euro, delle opere di manutenzione straordinaria della sede della caserma dei Vigili del Fuoco per circa 100.000 anche quella, e quindi arriviamo ad un totale appunto di 3.660.000, quindi un complessiva variazione delle entrate e delle spese di entrambe le voci, in quanto abbiamo sia appunto la spesa che la relativa entrata per 3.660.000 euro nel 2022 e una variazione di 76.562,35 nel 2023. Ovviamente la variazione viene appunto confezionata e portata avanti rispettando gli equilibri e quindi coperta interamente con le relative entrate. Grazie.
Sì, prego, Sindaco.
Grazie. No, per integrare quanto detto dall'assessore Speziosi, alcune note. I 100.000 euro che utilizziamo per l'efficientamento energetico, illuminazione, nuova illuminazione della biblioteca, è in parte finanziato da 70.000 euro di un finanziamento che arriva appunto dal governo per appunto risparmio energetico, che avevamo inizialmente stabilito di investire sulla piscina, poi abbiamo dirottato invece sulla biblioteca che ha bisogno di essere risistemata da questo punto di vista. Per la piscina invece abbiamo 15.000 euro di attrezzature, soprattutto legate all'estivo, perché vogliamo che la piscina chiaramente cresca anche dal punto di vista dell'utenza estiva, visto che c'è la piscina esterna, per cui si pensava appunto di acquisire alcune attrezzature per il centro scolastico. Per il parco della passerella, non so se avete avuto modo di vedere la prosecuzione dei lavori, sta avvenendo veramente un ottimo lavoro, il SOVA sta lavorando bene, l'obiettivo è quello di riuscire ad ultimare il tutto entro l'estate. Sapete che lì è prevista la realizzazione di un campetto di calcio a 5, un parco verde con dei giochi per bambini e anche per semiadulti, chiamiamo così, e una spiaggia verde lungo il torrenteale. Lì abbiamo previsto di aumentare la spesa di circa 30.000 euro, perché rimane a nostro carico la realizzazione dell'impianto di illuminazione, del parco. Vabbè, poi è stato accennato alla piazza di Pilcanti, lì abbiamo previsto una somma di 250.000 euro perché stiamo realizzando un progetto interno, e questo mi fa un gran piacere. Sta curando il progetto l'architetto Baviera, il nostro dipendente dei lavori pubblici, Isabella Baviera, insieme all'ingegner Passamani, per cui un progetto che facciamo internamente con il nostro ufficio tecnico. Pavimentazione appunto della piazza di Pilcante, perché riteniamo che dopo i lavori oramai in via di ultimazione, spero almeno guardo il geometra Martinelli che è attore, no, lì, ma insomma sono quasi finiti, la chiesa è venuta veramente veramente bella, per cui riteniamo insomma che impreziosire quella piazza con una pavimentazione che non sia d'asfalto credo che sia una cosa buona, per cui sarà una pavimentazione in porfido. Tra l'altro un'idea che era nata già negli anni 2000-2005, indicativamente adesso non ricordo, dove c'era un progetto dell'epoca che però non era mai stato realizzato. Quindi abbiamo pensato appunto di fare questa variazione di bilancio con 250.000 euro. Poi altre cose rilevanti, le più importanti per la meno, poi ci sono ovviamente delle spese relative anche a delle progettazioni e quant'altro, e poi le due parti più rilevanti sono quelle che diceva appunto l'assessore Speziosi, l'entrata e l'uscita per il centro, quello che dicevo prima, per il compendio ex Pasqualini, per cui l'entrata del contributo del finanziamento sul fondo di sviluppo locale da parte della provincia e la corrispettiva uscita per l'acquisizione. E poi la spesa appunto citata, di cui appunto 3, per quanto riguarda il palazzo Malfatti Scherer. Lo chiamo Malfatti Scherer perché ogni tanto nasce qualche discussione sul nome dei palazzi, perché chiaramente c'è chi sostiene, ma anche ha ragione a mio modo di vedere, che il palazzo in origine dovrebbe mantenere sempre il nome originario e non cambiare volta per volta che cambia proprietario. A me piace dire però che Palazzo Malfatti Scherer, visto insomma che come Palazzo Malfatti Azzolini, come tanti altri, insomma. Quindi originario Malfatti, ora Scherer. Quindi la parte di 748.000 euro riferiti appunto come variazione di bilancio per la spesa di acquisizione, se decideremo, se sarà approvata ovviamente. Basta, grazie.
Grazie Sindaco e grazie Assessore Speziosi. Apriamo la discussione su questo punto. Ci sono domande, interventi in merito? Consigliera Cattoi, prego.
Grazie Presidente. No, in merito all'aumento alla variazione per i 25.000 euro in più per la via della seta, volevo capire se si riferiva al fatto che per il lavoro di ristrutturazione e completamento del Palazzo Taddei, oppure se c'era un riferimento specifico puntuale qualcos'altro, visto che comunque noi dalla documentazione non si capiva. E poi per quanto riguarda invece la questione ovviamente inerente l'oggetto che poi sarà anche successivo all'ordine del giorno punto 3 per l'acquisizione del Palazzo Malfatti Scherer, su quel punto lì come gruppo Lega avevamo da chiedere un po' di lumi, magari visto comunque ovviamente prima si deve per forza votare la variazione di bilancio, poi ovviamente si entra nel merito del diritto, dell'esercizio del diritto di prelazione, perché è ovvio che prima bisogna fare il primo passaggio, però proprio per capire meglio e per magari permettere anche ad altri di capire, avere, raccogliere maggiori informazioni, ci chiedevamo come gruppo Lega se innanzitutto se c'era un progetto culturale che sottendeva ovviamente l'esercizio del diritto di prelazione, perché chi è presente in consiglio comunale da più legislature sa benissimo che anche in passato, mi riferisco anche quando c'era il vice sindaco Paolo Mondini che era d'accordo su questa cosa qua, cioè sul fatto che era bello avere come amministrazione comunale parecchi palazzi, però anche il sindaco Suini sa all'inizio che c'era la questione dell'inizio del suo mandato, ancora della sua prima legislatura, c'era la questione che si era proceduto all'acquisizione di tanti palazzi senza avere un progetto ovviamente a contorno. Adesso negli anni ovviamente grazie anche al contributo e alla partecipazione anche da parte della provincia di inserirsi con dei progetti specifici si è costruito un determinato percorso per ala accostato all'utilizzo e anche di tutti questi palazzi, però è anche vero che come da buon imprenditore prima di fare un investimento di un certo tipo ovviamente ci siamo chiesti quali fosse il progetto culturale che sottende alla richiesta di acquisizione di questo palazzo Malfatti Sciarra, perché siamo pienamente d'accordo che fa parte di un contesto all'interno del quale ovviamente l'abbiamo sempre visto protagonista, perché sia con i Velluti sia penso ai Natale nei palazzi barocchi, il palazzo Scherer è sempre stato ovviamente uno dei palazzi protagonisti. È anche vero che all'interno anche del nostro stesso programma elettorale, ricordo come avevamo anche inserito la nostra idea, era quella di utilizzare anche i giardini di questi palazzi per aprire dei varchi tra un passaggio e l'altro del centro storico di Ala, penso ad esempio appunto a Palazzo Malfatti Sciarra, un passaggio tra la Via Nuova e Via Teatro, senza fare tutto il giro si potrebbe utilizzare queste aperture un po' come hanno fatto a Rovereto, se penso all'accesso del parcheggio di Via Follone col centro, che hanno aperto dei vincoli anche che erano comunque di proprietà privata in questo caso, però ci poteva essere magari un progetto di ampliamento e di sviluppo in tal senso, però questo noi l'avevamo inserito, però non so se questo è la volontà dell'amministrazione o ovviamente se questo potrebbe rientrare nella possibilità di utilizzo del palazzo. E poi oltre a questo ovviamente la nostra richiesta era quella di cercare di capire, proprio perché anche all'interno di questa variazione, come diceva prima anche l'assessore Speziosi, abbiamo purtroppo anche col caro bollette una voce importante per quanto riguarda anche gli aumenti di spesa generati dall'aumento dell'utenza del caro energia, è ovvio cercare di capire se questo palazzo verrà utilizzato soprattutto periodo estivo, poi periodo invernale, è ovvio che mi va a incidere sulle dinamiche dell'equilibrio di bilancio, perché sapete benissimo che un conto è avere dei palazzi che purtroppo sa benissimo il sindaco meglio di me, anche perché ha detto anche nell'ambito che ovviamente non possiamo intervenire con dei lavori, investimenti di efficientamento, perché purtroppo anche se da parte di alcuni partiti a Roma c'è la volontà di semplificare, cercare di aprire e sburocratizzare anche qua, soprattutto sulla partita degli efficientamenti degli edifici storici, bisognerebbe inserire a livello legislativo e parlo nazionale una maggior flessibilità proprio per cercare di efficientare anche soprattutto gli edifici dei centri storici. Capite benissimo che il nostro patrimonio immobiliare dei palazzi che abbiamo ovviamente cozza con i vincoli che abbiamo dei palazzi nei centri storici e non ci permette di fare quegli investimenti di efficientamento energetico che andrebbero a incidere direttamente sulle partite delle spese correnti del bilancio, perché se io avessi un palazzo dove potessi applicare la stessa tecnologia che posso applicare su uno stabile che è al di fuori del centro storico, è ovvio che potrei avere, parlo da non da tecnico ma fotovoltaico, pompa di calore, è ovvio che avrei un'incidenza sui bilanci comunali diversa rispetto ovviamente a quella che abbiamo dal fatto che abbiamo un patrimonio immobiliare sul quale non possiamo fare degli interventi puntuali e mirati. E quindi la nostra domanda ovviamente era quella di cercare di capire innanzitutto in base all'utilizzo di questo palazzo se era prettamente un utilizzo in base anche al progetto culturale che si voleva sviluppare la giunta, se era prettamente un utilizzo nella stagione estiva o in quella invernale, perché capite benissimo che un conto è aprire un palazzo e cercare quantomeno di tenerlo un minimo al caldo, come dovremmo fare con Palazzo Pizzini quando sarà inserita tutta la collezione dei pianoforti, perché necessitano di una determinata temperatura costante per evitare di danneggiare anche la collezione stessa, e quindi cercare di capire qual era la volontà politica, proprio perché, visto che parliamo di una variazione di bilancio, è ovvio che a seconda di quello che la Giunta deciderà di fare, di intervenire in modo puntuale su questo palazzo, si potrà capire anche l'incidenza sulla spesa corrente di questo tipo di investimento, perché è ovvio che a noi siamo ben contenti che Ala venga arricchita, però dobbiamo anche cercare di capire che dobbiamo cercare di avere una sorta di controllo anche sulla gestione delle spese di manutenzione e le spese della partita corrente del bilancio dell'ente comunale, per evitare di gravarlo troppo, visto comunque che anche la situazione attuale già di fatto determina un aggravio, pur rimanendo inalterate le attuali funzioni e servizi, perché pensiamo appunto alle scuole piuttosto che a tutti gli edifici pubblici che devono ovviamente essere riscaldati, e quindi ovviamente sappiamo benissimo che anche lì la partita dell'aumento delle spese correnti mi va a incidere. Ecco, anche sulla questione dei palazzi c'è da fare un ragionamento medesimo e simile, pertanto la nostra richiesta era quella di capire se eventualmente si aveva quantomeno contezza anche di questo aspetto qua, quindi l'incidenza dell'ulteriore aggravio sulla partita delle spese correnti. Poi, se una decisione invece è quella di utilizzarlo prettamente nel periodo estivo primaverile, è ovvio che questo fattore va ad incidere meno sulle partite delle spese correnti dell'ente comunale. Però era una valutazione che facevamo tutti e quattro come consiglieri, e che ovviamente vogliamo portare all'attenzione, perché magari può essere utile anche agli altri consiglieri fare queste valutazioni tutti insieme, cercare di capire un attimino qual è la volontà della giunta comunale. E niente, aspetto le risposte e poi procedo con la dichiarazione. Grazie.
Grazie consigliera Cattoi. Prego consigliere Martina.
Sì, solo una piccola puntualizzazione, una richiesta. Per quanto riguarda il parco in costruzione alla passerella, volevo chiedere il campo da calcetto, calcio a 5, come si vuole chiamare, è più un campo polifunzionale o dedicato solamente al calcetto? Grazie.
Grazie, consigliere Martinelli. Preferite che continuiamo, vediamo se ci sono altri interventi. Ci sono altri interventi, consigliere Mondini, prego.
Grazie, la mia domanda è solo questa, visto che il sindaco ha accennato gli interventi per la sistemazione della piazza di Pilcante e il rifacimento della pavimentazione, ma non tanto mi riferisco tanto a quell'intervento, ma quanto al costo dell'asfalto, che ho sentito che è schizzato in questi ultimi tempi, e mi allaccio a quello che era l'accordo fatto con l'impresa, non lo so. Era stato fatto recentemente un accordo con l'impresa per intervenire su una determinata serie di siti per sistemare le strade del comune. Volevo capire se ci sono notizie che questo accordo verrà mantenuto nei contenuti, oppure i riflessi dell'aumento dei prezzi decreteranno insomma la necessaria rivisitazione. Grazie.
Grazie, consigliere Mondini. Do la parola al sindaco per le risposte. Prego, sindaco.
Ma allora, rispondendo alla consigliera Cattoi, per quanto riguarda i 25.000 della Via della Seta, allora questo, se ricordate, ripercorre un po' le tappe di questo progetto. È un progetto che deriva da quel fondo strategico che la comunità di Valle ha messo a disposizione dei vari comuni. Noi insieme a Rovereto e Villa Lagarina, per cui tre comuni, avevamo individuato come progetto culturale, due erano i canali per realtà, finanziamento che abbiamo ottenuto sulla ciclabile sud di 550, vado un po' a memoria, su quale sta proseguendo la progettazione, e poi sulla parte culturale avevamo appunto individuato questo progetto comune con Rovereto e Villa Lagarina. E questi 25.000 euro derivano da quel finanziamento e sono necessari, e li mettiamo, per cui in teoria l'entrata in uscita, perché ci pervengono e noi li utilizziamo per lo spostamento del telaio. Sapete che il telaio storico, no? Che c'era stato donato anni fa, un telaio chiaramente pregiato, è attualmente sito in un locale di Itea, chiaramente non è un locale adatto per un tipo così, per un importante cimelio, chiamiamolo, no? Storico, che segna un po' la nostra storia del velluto in buona sostanza, per cui noi lo spostiamo e lo porteremo all'interno del Palazzo Taddei, e in virtù di questo, insomma, il preventivo che abbiamo non sono di 25.000 euro, comunque quasi, molto costoso, perché deve essere smontato pezzo per pezzo e rimontato appunto al Taddei. Su questo abbiamo già gli accordi con la soprintendenza, ovviamente, e con il buon consiglio. Quindi questa è la somma relativa appunto ai 25.000 euro. Tralascio un attimo il discorso dello share, vediamo un attimo dopo. Rispondo invece al consigliere Martinelli per quanto riguarda il campo La Passerella. Allora sì, l'idea è quella di creare un campo da calcetto a 5, visto che c'è una grande richiesta. Noi abbiamo fra l'altro una società Acquadala dedicata a quel mondo, la New Team, che attualmente si allena sempre regolarmente in palestra qua in piscina d'Ala, il centro scolastico sportivo, e per cui potrebbe usufruire all'aperto, nelle stagioni ovviamente dove il tempo lo permette, utilizzare quel campetto a 5 sia per fare dei tornei, per fare allenamento e quant'altro, e dopo metterlo ovviamente in utilizzo pubblico. Tanti sono i comuni che sono dotati di un campetto di calcetto a 5, noi non abbiamo nemmeno uno sul nostro territorio comunale, abbiamo parecchi campi polivalenti da pallavolo e da pallacanestro, al Bastia, al Perlè, ne abbiamo insomma Ronchi, ne abbiamo parecchi spazi sul territorio, però come campetti da calcio a 5 non ne abbiamo nemmeno uno. Quindi pensavamo che questa sia la destinazione alternativa per non fare un ulteriore campo polivalente, insomma. Insieme a quello, come dicevo, ci sarà una zona verde con dei giochi per bambini fino ai 6 anni, ipotesi, e anche fino ai 12 anni, anche dei giochi magari per adulti, per fare un po' di ginnastica, e poi la spiaggia verde. Per quanto riguarda invece il consigliere Mondini, parto con gli asfalti, l'accordo quadro era stato fatto ed è quasi praticamente completato, manca solamente una parte residuale di utilizzo per il quale appunto stiamo progettando l'ultima parte per una via cittadina, probabilmente via 25 aprile, che ancora manca, cioè ha bisogno di essere dove c'è bisogno di intervenire. Quindi l'accordo quadro non è in discussione, nel senso che i prezzi sono rimasti integri. Per i prossimi investimenti ovviamente si dovrà fare il conto con i nuovi prezzi sugli asfalti, che sono effettivamente lievitati. Per quanto riguarda invece, non ho capito la domanda invece sulla piazza di Pilcante, quella è... Ah ok, perfetto, perfetto. Invece sullo sharer... Chiedeva di entrare un po' sul terzo punto, per cui non so come possiamo fare. Posso anticipare la discussione? Non so, ditemi voi. È perché loro dicono per votare, visto che è una variazione di bilancio che serve per acquistare, vorremmo capire prima, se ho capito bene, prima di votare o di astenerci o di votare contrario, capire perché e per come. Ho capito bene? Beh, se siete d'accordo io posso entrare anche nel merito e evitiamo di discuterne dopo, perlomeno do alcune delucidazioni, poi votiamo e poi ridiscutiamo, non so, va bene così? No, allora, attenzione, il terzo punto sarà formale, il terzo punto si discuterà, si può anticipare... Si può anticipare alcune argomentazioni come domande libere, credo che non sia nulla di... è una discussione, cioè non è che poi votiamo questo, votiamo la variazione.
No. Grazie Presidente, buongiorno. No, l'anno scorso mi sembra in merito a... in merito a un altro argomento, mi sembra la Valdastico, si voleva discutere e poi andare a votare nei punti puntuali, però si era stati riportati, credo Cattoi non ci fosse, e siamo poi ritornati all'ordine corretto dei punti. forse è coerente.
Eccolo, dottoressa Brunelli, chiedo scusa, lo decide il consiglio? Ma allora, cioè manteniamo allora, riepilogando, manteniamo il terzo punto inalterato con la sua votazione del terzo punto. No, no, non anticipiamo nulla.
Dopo procediamo con l'ordine necessario
per il capitolo. Certo? Certo,
certo. Però loro per votare la variazione volevano dire.
Va bene, allora. Possiamo procedere appunto con, solo a livello argomentativo, alcuni spunti per chiarificazione sul punto 3. Prego, Sindaco.
Sì, chiaro, io rispondo alla domanda che poi posso ripetere anche nel punto successivo, non è assolutamente un problema. Vabbè, allora, il perché di questa decisione chiaramente non è arrivata a cuor leggero, ma è da tempo che si ragiona su questa acquisizione, cioè su questo esercitare o meno il diritto di prelazione. Ricordo che quel palazzo era stato valutato inizialmente nel 2016 in 3.856.000, poi purtroppo nel corso del tempo le varie aste giudiziarie hanno portato il valore a 650.000 euro. 650.000 euro è stato il prezzo con il quale si è aggiudicato. Chi ha vinto di fatto la gara, che è un signore di Pergine che ha partecipato appunto alla gara con le sue, immagino, motivazioni. Il perché abbiamo pensato di fare questo passo, di proporre perlomeno questo passo? Beh, innanzitutto sono tante le motivazioni, per la verità. La più importante, a mio modo di vedere, è quella di restituire pienamente alla comunità alense uno dei gioielli del nostro centro storico, un gioiello che, per la verità, anche se venisse acquisito da un privato, non è che sparirebbe magicamente, rimarrebbe ovviamente al suo posto, però un conto è vedere o avere un palazzo a disposizione per una fruizione pubblica, un conto è avere un palazzo ad utilizzo privato, che legittimamente l'utilizzo privato può prevedere anche la preclusione al pubblico dell'utilizzo di questo palazzo, per cui un edificio bellissimo che potrai solo decantare la magnificenza, ma non che potrai mai utilizzare o vedere all'interno. Questa è una delle motivazioni, anche perché, ripeto, le motivazioni per il quale è stato acquisito questo palazzo non è a nostra conoscenza, per cui possono essere molteplici chiaramente. Un'altra motivazione è quella che il percorso museale che stiamo realizzando insieme alla provincia, dove si prevede appunto la realizzazione a Palazzo Pizzini del Museo del Pianoforte Antico e a Palazzo Taddei il Museo del Tessuto Provinciale. Anche lì è chiaro che il progetto, quando sarà completato, se andrà a buon fine come sembra con il buon consiglio, è chiaro che quei due palazzi, pur essendo di proprietà comunale, avranno una funzione ben definita, museo. Quindi è una funzione chiaramente che anche lì precluderà ovviamente una fruizione pubblica come lo adesso. Sapete che noi al Pizzini, soprattutto al Pizzini, in parte al Taddei, facciamo degli eventi, no? Facciamo dei convegni, facciamo delle mostre pittoriche, utilizziamo per Alla Città di Velluto, utilizziamo per il Natale, per Alla Città di Musica, una serie di utilizzi chiaramente che in futuro, quando avremo un museo attivo, sarà difficile avere la stessa funzione. Ben venga il museo, ovviamente, perché è quello che stiamo cercando di fare da anni, per cui ben venga il museo del pianoforte, il museo del tessuto, perché siamo convinti sarà un volano economico, porterà visibilità alla nostra città, porterà interesse turistico, porterà sicuramente fruizione appunto di turisti e quant'altro, questo vuol dire anche economia. però chiaramente questi due palazzi non saranno più utilizzabili per i motivi che dicevo prima, o perlomeno lo saranno in parte sicuramente. Quindi di questi due palazzi noi per fare i futuri eventi, per fare le nostre iniziative culturali importanti, ci siamo domandati dove li potremmo fare, chiaramente se il Palazzo Sciarra non sarà più utilizzabile. Questa è un'altra motivazione. Ulteriore motivazione è quella che deriva da quel protocollo che nel 2018 abbiamo firmato con la provincia autonoma di Trento, allora era presidente della giunta provinciale appunto il presidente Rossi, abbiamo firmato questo protocollo che vi ricordate prevedeva da una parte il centro polifunzionale ex Pasqualini, la realizzazione, dall'altra invece all'articolo 4, vado ancora a memoria perché l'avevamo fatto appunto inserire apposta, dove si parlava della riqualificazione dell'intero centro storico cittadino, quindi non solo tramite il Pizzini e Taddei, ma dell'intero centro storico, riqualificazione e rivitalizzazione di questo centro storico, creando un polo museale integrato, un polo museale che appunto inizierà col pianoforte, con i tessuti, potrà proseguire anche in futuro chiaramente con altre utilizzazioni. Quindi lo Scherer, Malfatti Scherer, anche lì sicuramente un palazzo che potrà essere utilizzato in tal modo. Un'ulteriore motivazione è data anche da quel progetto che abbiamo in corso, lo sapete, di rigenerazione urbana. Noi abbiamo firmato con Confcommercio un protocollo d'intesa qualche mese fa, dove si prevede appunto di portare avanti un progetto di rigenerazione urbana che l'abbiamo chiamato Fermenti, quello che sta facendo anche Rovereto, e con Confcommercio appunto c'è questa intesa in atto. Adesso partiremo anche in maniera fattiva con la seconda fase di questo progetto, aprendo anche in Via Nuova un locale adibito appunto a questa funzione. Abbiamo fatto una manifestazione di interesse tempo fa per capire se qualcuno può metterci a disposizione dei locali appunto ad uso non commerciale ma ad uso funzione Fermenti, l'abbiamo trovato. In futuro potremo spostarci eventualmente anche allo Scherer, per cui diciamo un ulteriore tassello per il quale abbiamo pensato di esercitare il diritto di prelazione. Ulteriore motivazione, la collaborazione che abbiamo in atto con due enti importanti che ci daranno supporto in questo progetto. Sto parlando della Cassa Rurale Ballagarina, per cui la nostra Cassa Rurale, che già ha mandato una nota ufficiale in cui si dice disposta ad accompagnarci in questo percorso di acquisizione e di fruibilità anche dal punto di vista finanziario, per cui insomma è nell'aria anche un sostegno finanziario che potrà portare nelle casse un aiuto, e guardo la dottoressa Baldassari, un aiuto economico, e questo ci fa da piacere. Perché la Cassa Rurale? Beh, la Cassa Rurale, non so se lo sapete, ma aveva partecipato anche anni fa all'acquisto di Palazzo Pizzini, in maniera anche molto sostanziale. L'intervento a Palazzo Pizzini prevedeva da parte della Cassa Rurale un utilizzo limitato nel corso dell'anno del salone, del palazzo, per cui insomma in virtù di questo aveva dato al Comune di Ala un importante e significativo finanziamento. Stessa cosa è disposto a fare col Palazzo Taddei, e a fronte anche di un utilizzo proprio. Con la Cassa Rurale avevamo avviato anche dei ragionamenti relativi al co-working, relativi appunto ad altre funzioni che la Cassa Rurale sta pensando di fare al di là dell'attività economica che hanno. Per cui uno dei partner è appunto la Cassa Rurale. Secondo partner sarà Confcommercio, perché c'era scritto sul giornale, per cui non svelo nessun segreto, aveva partecipato anche all'asta. Con Confcommercio si sta ragionando da tempo, loro avevano partecipato all'asta, si sono fermati un po' prima di chi se l'ha aggiudicata invece, ma rimane la volontà in ogni caso di collaborare con noi, anche loro hanno intenzione di fare all'interno del palazzo, in alcune parti perlomeno, di fare delle attività che possano contribuire a dare vita a questo palazzo, per cui sicuramente o dei servizi o addirittura attività didattiche come Confcommercio, quindi insomma è una cosa molto estremamente interessante. Progetto culturale, chiaramente va il palazzo, se acquisito andrebbe ad arricchire l'ulteriore progetto culturale che noi stiamo facendo, perché noi facciamo all'interno di quel palazzo delle visite guidate durante tutto l'anno, però chiaramente visite guidate legate soprattutto al piano terra, no? E al massimo al salone, anche perché insomma non è possibile andare in tutto il palazzo, che invece è molto bello in ogni dove, compreso le cantine sotto, che però ripeto non è possibile visitare. Allora un conto è fare una visita guidata vedendo il portone bellissimo, un conto è poter entrare e visitare tutto il palazzo. Quindi insomma le motivazioni sono tante. È chiaro che, insomma, questo è ovvio, le domande che faceva la consigliera Cattoi. Le motivazioni sono tante e sono anche, riteniamo, sostanziali. Un ulteriore utilizzo che noi potremmo farne, anche questo, noi siamo diventati soci da un paio d'anni ormai, dal 2019, per l'età di ATSI, che è l'Associazione delle Dimore Storiche Italiane, un'associazione molto prestigiosa che raccoglie al suo interno tantissime realtà italiane, private e comunali, non molte, siamo uno dei pochi comuni che hanno aderito a questa associazione. La loro volontà è quella di sviluppare sempre più quello che è il patrimonio storico italiano culturale, chiaramente patrimoniale, anche con le azioni fatte con il governo, cioè il sostegno del governo, del Ministero della Cultura in questo caso. Con ATSI stiamo facendo delle bellissime iniziative, adesso partirà proprio domenica la terza edizione della giornata di ATSI e con i nostri giardini storici, facciamo vedere tutti i nostri giardini storici, chiaramente dai Razzolini al Gresti allo Scherer. Quindi un utilizzo sicuramente molto molto importante. Al piano terra di questo palazzo può trovare luogo anche un'attività ricettiva legata sempre al mondo della cultura, no? Purtroppo noi abbiamo una mancanza di, purtroppo da tempo, noi abbiamo dei turisti che, e sono tanti, guardate che sono parecchi, che fanno visite guidate, i turisti che vengono a visitare il nostro centro storico, i nostri palazzi, però alla fine non trovano magari qualcosina da acquistare che possa legare appunto la visita a qualcosa di fisico. Sto parlando di